minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Eva Rohrmann ed Elena Colson, alla console Roberto Venturini. Oggi parliamo di una storia di onestà e povertà e nello spazio 3 minuti per la vita ci occuperemo del concerto del cuore a favore dell'Istituto Gaslini. Ma prima un paio di piccole buone notizie. Meno guerre, ma ancora troppe. Rispetto alla fine del 2005, l'anno 2006 si è chiuso con un numero di guerre in corso minore. Non si combatte più in Nepal, Burundi, Waziristan, Baluchistan, mentre nuovi conflitti sono scoppiati in Libano e Repubblica Centrafricana. In tutto 2 guerre in meno, ma comunque ancora 24 conflitti in corso. Stop al fumo negli ospedali. La regione Emilia-Romagna vieta il fumo anche nei cortili degli ospedali. Nella campagna contro il fumo si inserisce anche la lotta contro le inefficienze delle strutture ospedaliere. Infatti in Emilia-Romagna le autorità competenti hanno identificato nella pausa sigaretta una delle principali cause dei piccoli ritardi che poi si tramutano in gravi disagi delle strutture ospedaliere. Qualche giorno fa un uomo, senza fissa dimora, trova un portafogli e lo restituisce alla sua legittima proprietaria. Improvvisamente si trova al centro dell'attenzione dei media. È ricevuto dal sindaco Walter Veltroni in un incontro insieme con l'assessore alle politiche sociali Raffaella Milano e al responsabile dell'ostello della Caritas di Via Marsala, Gennaro Di Cicco. Quest'uomo si chiama Giuseppe Savoca ed è qui in studio con noi per raccontarci la sua storia. Signor Savoca, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Abbiamo invitato anche una ragazza che opera come volontaria alla mensa di Via Marsala, Grazia Schillaci, benvenuta anche a
buongiorno.
Te.
Buongiorno.
Ci racconti un po' come sono andate le cose con questa storia del portafogli. Lei l'ha trovato dove?
L'ho trovato uscendo dalla metro a Termini e quindi poi mi sono dato da fare a cercare di rintracciare il proprietario che si è rivelato essere la signora Antonietta Carbone.
Ma come ha fatto? Lei trova un portafoglio? Da dove è andato? Da chi è andato? Come ha fatto a sapere chi fosse?
Ho dovuto guardare dentro quello che c'era.
E l'ha portato via alla polizia?
Guardando quello che c'era dentro ho trovato una carta da visita che è risultato
ha
poi
chiamato direttamente
il fratello,
questa signora?
Sarebbe stato, questo qui sarebbe stato il cognato che io l'ho saputo in seguito. Chi era questa persona, quindi quando l'ho contattato mi ha detto che voleva darmi il numero di cellulare della signora, solo che gli ho detto è meglio che la chiama lei stessa perché io non avendo molto credito sul cellulare a quel momento non potevo fare molte chiamate, quindi gli ho dato il mio numero e lui ha contattato la cognata e gli ha detto quello che era successo, che è stato chiamato da una persona che aveva il suo portafoglio. Loro mi hanno contattato subito dicendo che potevo portargli il portafoglio all'hotel dove erano, e a Villa Panfili.
E restituire. Ma lei, oltre a questo biglietto da visita, ce l'ha buttata un'occhiata dentro per vedere se c'erano soldi?
Mi sono trovato a guardare anche senza volerlo, perché tra l'altro se c'erano soldi si sarebbe visto subito.
Ecco, c'erano?
No, non c'era nemmeno un centesimo, proprio vuotato completamente. Quindi non è, perché al momento pensavo che era stato perso,
ma se ci fossero stati dei soldi l'avrebbe restituito?
Sì.
Dipende da quanto?
Dipende
se c'erano 500 euro l'avrebbe restituiti?
Penso di sì. Perché tra l'altro... Se
1000 euro?
Credo anche perché...
Ho già visto un'esitazione, quindi ha un prezzo l'onestà.
Sì, ma dipende poi dal fatto che se una persona porta ha l'intenzione di portare documenti, se ci sono soldi li porta pure, perché se no che fa? Si prende i soldi e porta i documenti?
Certo.
Allora in tal caso sarebbe ipocrisia più che altro. Non
certo.
È più,
Senta, poi da questa...
In un caso del genere uno o porta il tutto o se no non porta niente.
Certo. Da questa restituzione... È iniziata una storia. Una storia che è andata a finire sui giornali. Come è andata a finire sui giornali? Beh, a chi l'ha detta lei questa cosa?
Io non ne ho parlato a nessuno, tranne qualcuno di quelli che sono all'ostello, però non sono loro gli artefici di tutta la storia.
Ma qualcuno l'avrà detto ai giornali.
È stato il marito della signora perché...
Ecco, che l'ha voluta premiare.
Cioè, lui mi aveva dato 30 euro per ringraziarmi del fatto che gli ho portato i documenti, però a quanto pare per via di... che la signora ha voluto ringraziarmi personalmente, hanno perso tempo perché dovevano andare a mangiare in un ristorante, e quando hanno raccontato al ristorante quello che era successo, sotto consiglio in qualche modo o influenza del ristoratore, hanno cominciato a dirgli di scrivere al giornale che
lei è andata a finire
qualcuno.
Sul Messaggero. Parliamo con la volontaria. Grazia, da quanto tempo presti il tuo servizio alla mensa?
Da qualche mese.
Perché hai deciso di farlo?
Beh, è stata una scelta personale, una cosa che avrei voluto fare da tanto tempo. Prima non ne avevo la possibilità per impegni vari, adesso ho deciso di dedicarmi al volontariato proprio per intraprendere un'iniziativa, un'esperienza di volontariato.
Cosa fai esattamente alla mensa?
Beh, alla mensa, all'ostello della Caritas, alla mensa specificamente ci sono diverse mansioni, quindi dall'accoglienza degli ospiti al controllo dei documenti, alla pulizia anche dei luoghi di accoglienza.
Quante volte a settimana?
Solo una volta.
Tu ti è mai capitato di incontrare Giuseppe Savoca?
Sì, probabilmente ci saremmo incontrati, però non ricordo specificamente.
Giuseppe, sì. Perché dorme all'ostello? Perché è finito ad essere un senza fissa dimora? Intanto lei mi diceva, prima di andare in onda, che ha abitato moltissimo tempo in Francia.
Sì.
Dove... Cosa è successo?
Ho abitato a Parigi solo che è successo il fatto che a un certo momento ho voluto anche fare l'esperienza di qualcuno che sta per strada, e negli anni Ottanta ci ho provato.
Quindi lei aveva un lavoro,
sì,
però un giorno decide, mi metto a fare il senza fissa dimora.
No, è successo che era un periodo che non lavoravo regolarmente, quindi ho detto lasciamo perdere i lavori provvisori. E provo a fare questa esperienza per vedere come si sta quando si vive per strada senza niente proprio.
E come si sta?
Male. Quando qualcuno viene a dire che tutti sono per scelta, che preferiscono stare fuori, non è vero, perché c'è gente che se solo avrebbero un piccolo aiuto qualsiasi, penso che si reinserirebbero nella società.
Che tipo di vita faceva? Dormiva proprio per la strada?
Sì, all'inizio ho dormito per strada insieme a gente che erano anni che ci stavano, e ho potuto constatare che in inverno è molto difficile, soprattutto in Francia, che l'inverno è veramente inverno, perché fa freddo seriamente, non come qui a Roma che il clima è abbastanza mite.
E lì aveva una famiglia?
Sì. Normalmente stavo a casa dove abito abitualmente, a Parigi, però dal momento che ho deciso di fare quell'esperienza ho dovuto lasciare la casa e tutto, proprio per vedere come si stava per strada.
Quindi lei ha lasciato una famiglia, dei figli?
Beh, mio figlio che è a Parigi, e che però ogni tanto andavo lo stesso a casa per vedere un po' come stavano sia la madre che mio figlio stesso.
Però la sua famiglia non sapeva che cosa facesse lei?
No, perché io facevo come se stessi lavorando, a parte la mia compagna che sapeva che avevo deciso di fare quell'esperienza così, e tra l'altro ogni volta che mi incontrava mi chiedeva sempre perché non rientravo, che al posto di stare per strada che avevo tutto quello che mi serviva a casa.
Ma lei invece voleva continuare a fare questa
esperienza? Sì, infatti io gli dicevo, per il momento mi va di continuare a vedere come si sta per strada e voglio andare fino in fondo alla cosa, proprio per fare un'esperienza e potermi fare un'idea di quello che succede a certe persone quando si trovano dal giorno all'indomani da avere tutto il conforto necessario e trovarsi tutto ad un tratto senza niente proprio.
Quindi tanti anni a Parigi, poi com'è finito in Italia? Perché è andato via dalla Francia?
Beh, a dire vero non è che sono andato via io.
L'hanno mandata via?
Beh, mi hanno mandato via per via che nel 2002 c'era le elezioni presidenziali e per via dell'arrivo in parità con Chirac, Le Pen, c'è stata una decisione con amici che avevamo l'intenzione di andare a manifestare contro Le Pen, e allora avevamo, ognuno di noi aveva portato un po' di roba per cambiarsi, perché si era deciso di stare qualche giorno fuori per potersi cambiare, quindi avevo portato un po' di panni, e mentre ero su un treno di periferia ho dovuto assentarmi per andare a fare un bisogno, e la borsa l'avevo lasciata al sedile dove ero seduto. Al ritorno trovo la borsa aperta e mancava una giacca e un paio di scarpe. Per via di questo fatto qui vedo uno vicino alle porte del treno, sono andato per chiedergli se aveva visto qualcuno che aveva toccato la mia roba, e davanti a lui vedo una busta di plastica con la sua roba, la mia roba dentro.
E quindi?
Faccio per recuperarla, e questo comincia a dirmi che tu mi rubi. Allora, gentilmente una volta gli ho detto: questa è roba mia, quindi la riprendo e basta. E insistendo a dirmi tu mi rubi, la terza volta ho dovuto arrivare a mettergli qualche schiaffo, e è andata a finire che poi è intervenuta la polizia. Dato che questo tizio gli ho anche rotto il naso, perché l'ha cercato lui, perché io
non c'è andato leggero,
gli ho dato un destro sul naso e poi a schiaffi ho finito il resto.
Quindi è arrivata la polizia,
e arrivando la polizia hanno chiesto se era ancora qui quello che l'ha picchiato. Io li ho chiamati io stesso, gli ho detto sì, sono io che li ho picchiato,
perché mi ha rubato la roba.
E loro hanno cominciato a voler aggravare la cosa, dicendo che io questo qua l'avrei minacciato con un coltello, cosa che non è stato vero.
Vabbè, e quindi l'hanno spedita in Italia.
E da lì, sì, perché sotto decisione del giudice mi hanno mandato in Italia per rifare i documenti, perché a quel momento non avevo né carta d'identità e niente.
E quindi arriva nel 2002 in Italia?
Arrivo a metà maggio 2002, e in serata, trovandomi a Termini, ho visto che c'erano della gente intorno, dei giovani, e mi sono avvicinato così, e a un certo momento mi sento chiedere se volevo un panino, e poi uno mi fa, quando ha sentito che venivo dalla Francia e che non sapevo dove passare la notte, mi ha detto che se volevo c'era un ostello, che io non sapevo neanche dell'esistenza di questo ostello. Poi c'era uno che
era lì.
Quindi
ha scoperto che c'era l'ostello della Caritas, sì, dove lei avrebbe potuto dormire e avere dei pasti.
Ed è uno che era venuto per prendere qualcosa da mangiare, che mi ha detto: so dove sei, vuoi ti ci accompagno. Quindi sono andato insieme a questa persona e mi ha fatto conoscere l'ostello.
E quindi da 5 anni lei vive lì?
Da 4 anni e mezzo.
4 anni e mezzo vive lì. E che cosa fa tutto il giorno?
La stessa cosa che fanno altri, che è uscito da lì... Cioè, io personalmente non sto piantato a Termini come fanno tanti, però...
Se ne va in giro.
Diciamo che sì, giro un po', perché a stare fermo sul stesso posto a forza scoccia.
Che però... tipo di rapporto c'è fra le persone che vivono per strada? C'è solidarietà o c'è antagonismo?
C'è molto antagonismo.
Perché?
Perché per il fatto che tanti pensano... che i posti dove si trovano sono di loro e non devono venirci altri.
Hanno una sorta di territorio.
In qualche modo, sì. E poi, tra l'altro, c'è anche il fatto che certi cercano di racimolare soldi per ubriacarsi, e altri invece cercano di sistemarsi e di reinserirsi nella società.
Lei beve?
No, io quando mangio sì, ma se no...
Con una persona normale, pasti, no. Ecco. E voi, persone che abitate per la strada, come vedete invece, fra virgolette, le persone normali? Quelle che passano e magari vi buttano un'occhiata o una moneta?
Beh, quello, cioè, io qui a Roma non lo so come la vedono loro, ma io, in quanto mi riguarda l'esperienza che ho fatto io, diciamo che all'epoca, negli anni Ottanta, in Francia c'era un po' più di comprensione riguardo alle persone che erano in difficoltà. Qui invece ho visto che certi guardano la gente che è per strada...
Con indifferenza?
Sì, ma anche sdegno pure.
Disprezzo?
In qualche modo sì, perché li vedo a certe volte che... vedono una persona che è seduta per strada, anche se non chiede elemosina, che lo guardano in un modo come dire: cosa mi rappresenta questo qua, cosa che è una persona come tanti altri.
Ma non vi sentite mai tristi? Non vi deprime mai questo tipo di situazione?
Beh, penso di sì, perché almeno a me, quando ho fatto l'esperienza di stare per strada, a certi momenti sentivo la voglia di tornarmene a casa e di lasciare perdere tutto, però Il fatto che mi ero messo in testa che dovevo andare fino in fondo, ho continuato lo stesso, malgrado che poi quando incontravo la mia compagna era sempre lì a dirmi
torna,
perché non torni a casa, hai la casa, hai da mangiare, hai quello che ti serve e cosa fai per strada. E io invece gli dicevo, per adesso mi sento di continuare, devo farlo.
Ma poi, quindi è stata una sorta di scelta, lei ha detto non è stato per scelta, ma lo è stato.
In quel momento sì, ma non è che è stato...
Però dopo è rimasto invischiato in questa situazione.
Beh, diciamo che
perché mantenuto... non avendo lavoro non aveva alternativa.
No, cioè ho mantenuto i contatti con la gente che ho conosciuto a quel momento per strada, però io mi sono rimesso a lavorare dopo pochi mesi che ero ritornato a casa.
A tutt'oggi i suoi figli non sanno
no,
che lei è un clochard?
Attualmente no.
Potuto nascondere tutto questo tempo?
Beh, ci ho provato, cioè, e spero di continuare così perché...
ma lei è finito l'altro... sui giornali, sulle televisioni, sulle radio.
Quello che mi preoccupa adesso. Che se...
loro possono venire a saperlo.
Sì, perché se hanno visto i giornali italiani sono a posto.
Adesso, la sua situazione è che la sua storia è finita sui giornali, ha portato questo incontro con Veltroni, qualcuno le ha promesso anche un lavoro?
Sì, ci sono state delle proposte da parte di un'azienda agricola a Siena e un imprenditore edile qui a Roma.
Ma si è concretizzata questa cosa oppure tutti addosso a lei nel momento così della celebrità? Beh, e poi tutto è dimenticato?
No, fino adesso cioè,
lei ha avuto un incontro concreto?
Un incontro
con
avuto con l'imprenditore da Veltroni stesso e poi ho fatto un colloquio per un supermercato che si chiama Leroy Merlin, che lì stando a quello che mi ha detto il responsabile la possibilità di lavorare c'è, perché adesso dipende da me del tempo che metto per rifare i documenti
e
presentarmi di nuovo da loro, perché mi ha detto appena faccio la carta d'identità e anche se è solo l'attestato del codice fiscale
è
sufficiente per poter cominciare a lavorare.
Grazie. Quando tu presti servizio appunto una volta alla settimana in questa mensa, noi sappiamo ormai c'è la nuova povertà, chi va a mangiare nelle mense non sono più i senza fissa di dimora, ma sono alle volte famiglie o anziani che o con la pensione o con lo stipendio non arrivano alla fine del mese. Tu hai avuto modo di vedere queste persone?
Sì, assolutamente, sono gli insospettabili, potremmo definirli così. Magari può essere anche il vicino di casa che ti capita di ritrovarlo lì, perché comunque è una situazione sempre più emergente il fatto che molte persone non riescano proprio ad arrivare alla fine del mese, quindi manca una cosa essenziale come un pasto caldo. E ci sono famiglie, sì, ci sono molti italiani.
E stranieri?
Sì, anche, soprattutto stranieri dell'est, ci sono molte persone, sì.
Torniamo a Giuseppe. Cosa prova al pensiero che lei fino a qualche giorno fa era un emarginato, come diceva lei, disprezzato dalla gente, improvvisamente tutta questa notorietà? Non le dà un po' fastidio?
Beh, a certi momenti sì. Devo riconoscere che a certi momenti è scocciante.
Non pensa, insomma, fino a qualche giorno fa stavo per strada e nessuno aveva un minimo di cura nei confronti della mia persona. Adesso mi chiamano radio, televisioni e mi fanno interviste sui giornali.
Sì, difatti a certi momenti è scocciante, anche perché uno non può stare tranquillo, come se per esempio si trova per strada e... Ah, ma lei l'ho visto in televisione, così, ma è strano, non avrei mai pensato una cosa del genere.
Ma lei si rende conto che cosa ha fatto la restituzione di un portafoglio? Le
sì,
ha cambiato la vita?
Beh, in un certo modo sì.
In tutti i modi, perché appunto prima faceva quel tipo di vita, adesso se veramente arriva questo lavoro potrebbe anche avere una casa sua e non vivere più nell'ostello.
In tal caso sarebbe meglio per me, perché se la cosa si concretizza che ho il lavoro, almeno posso permettermi poi di fare come mi pare, per entrare e uscire o quello che... Perché all'ostello una volta che si esce bisogna stare fuori tutta la giornata, fino alle 5 di sera.
Quindi in giro?
Bisogna stare in giro.
Con chi vive all'ostello? Come è strutturato? È una stanza, lei ha una sua stanza o
sì,
una camerata?
Siamo in quattro per stanza e per adesso siamo tutti e quattro italiani, però a certi momenti c'è stato anche qualche straniero, ma quelli che sono venuti in quella camera si sono sempre comportati abbastanza bene.
E siete amici?
Sì, tra l'altro uno lo conosco da settembre del 2002, che era arrivato a quel periodo, quindi... Cioè non è che ci sia problemi di intesa, c'è una buona intesa in quella camera, sì.
Giuseppe, prima o poi si spegneranno le luci su questa storia, è evidente,
credo,
no? Come
sì.
Succede per tutte le cose. Lei quindi inizierà, speriamo, a lavorare, tutto tornerà normale. Va bene così?
Ma penso sì, almeno spero che avendo un lavoro poi la situazione si normalizza.
A quel punto potrebbe anche telefonare ai suoi figli.
Dirgli che quando vogliono venire possono venire.
Quindi
senza nessun
non
problema.
Vergognarsi più della vita che ha fatto,
certo,
finora.
Perché
lei mi diceva che sua figlia vorrebbe venire a trovarlo, sono 4 anni che non vi vedete.
Sì.
Però lei... Le dice
sempre
ho da fare,
no,
non ci sono, per non farle scoprire qual è la verità.
Appunto, perché facendo così ho potuto permettermi di avere una buona scusa per non farla venire, perché sennò se gli avrei detto sono a Roma, però non voglio che vieni, avrebbe voluto sapere il perché. Quindi dicendogli invece che per motivi di lavoro mi sposto sempre, non si sente tanto tentata a venire.
E allora adesso potrà farlo con un lavoro e speriamo anche
avendo
un
lavoro,
con una
sì,
casa.
Perché avendo dove riceverla la cosa è diversa, perché non ho più da pensare chissà cosa pensa di me vedendomi così. Una volta che c'è il lavoro e un alloggio dove stare, anche se verrebbe a trovarmi, non ho più da nascondere.
L'accoglierebbe in una situazione normale, lei non
sì,
dovrebbe nascondere nulla.
Non, lì a quel punto lì non ci sarebbe proprio niente da nascondere, anzi potrei dire posso farti vedere dove lavoro anche.
Con
anche
orgoglio?
Certo.
E nasconderebbe sempre per tutta la vita questo periodo in cui lei è stato per strada?
Forse a un certo momento potrei anche parlargliene, però lasciando passare un po' di tempo che maturi un po' più, perché pur essendo... Che mia figlia ha 30 anni, però preferisco che sia ancora un po' più avanti nel tempo.
Un po' più la vuole ancora tutelare da questa realtà.
In un certo senso sì.
Giuseppe, la ringraziamo per averci raccontato la sua storia. Ovviamente le facciamo tanti auguri per una vita diversa e per questo lavoro che speriamo arrivi davvero.
Beh, io lo spero anche perché almeno potrei realizzare qualcosa...
No, perché quando succedono queste storie, queste cose, tutti si muovono, tutti vogliono fare qualche cosa, però poi, sa...
Sì, o certi è solo per mettersi in mostra,
esatto,
per dire io l'ho provato...
Io sono l'imprenditore che ha dato lavoro all'ex clochard, poi non se ne sa...
E in fin di conti non se ne fa niente.
E noi la chiameremo e così verificheremo.
Certo.
Grazie anche a Grazia Schillaci, volontaria della Mensa Caritas. Buon lavoro a tutti quanti.
Grazie.
Grazie.
Ed eccoci nello spazio 3 minuti per la vita. Domani alle 20:30 nel Teatro Carlo Felice di Genova avrà luogo il Concerto del Cuore con Andrea Bocelli, un concerto a favore dell'Istituto Gianina Gaslini. Ne parliamo fra qualche istante con il professor Paolo Tomà, primario di radiologia del Gaslini.
3 minuti per la vita.
Professor Tomà, buongiorno.
Buongiorno.
Domani il concerto del cuore voluto e promosso dal cardinale Tarcisio Bertone,
certo,
e sostenuto dall'arcivescovo Angelo Bagnasco.
Certo.
Quale iniziativa sociale è collegata a questo concerto?
Noi, sa che il concerto era già stato progettato per luglio, ma poi ci fu un problema di voce di Bocelli ed è così abbiamo ripreso l'iniziativa quest'anno e il progetto è una raccolta di fondi per acquistare una nuova TAC per l'Istituto Gaslini.
I biglietti sono già esauriti?
I biglietti sono già esauriti, fortunatamente. Per l'acquisizione della TAC non c'è solo la raccolta del denaro acquisito con i biglietti per il concerto, ma c'è anche una collaborazione, ovviamente un intervento di 5 industrie genovesi, di 5 aziende genovesi.
Cosa permetterà di ottenere questa nuova TAC rispetto alle vecchie TAC?
Rispetto alle vecchie TAC, questa TAC prima cosa ci mette allo stesso al pari degli ospedali dell'adulto più avanzati, perché lei sa che la tecnologia normalmente viene prima proposta negli ospedali dell'adulto e poi negli ospedali pediatrici, e questa è una macchina che permette ha un'altissima velocità di esecuzione dell'indagine, ad esempio riesce a fare in un secondo 150 strati su millimetri, ci sono quelle macchine che vengono nell'adulto utilizzate per studiare le coronarie ad esempio, no? E con questa macchina, ad esempio con questa grande velocità, per esempio ridurrà, addirittura quasi annullerà il numero delle sedazione e dell'anestesia nei bambini piccoli che normalmente non collaborano durante le indagini, e in più permette di studiare anche organi in movimento, così come nell'adulto si studia nel coronario, nel bambino si possono studiare le malformazioni cardiache.
C'è la possibilità comunque di avere dei biglietti per ingresso in piedi?
Sì, c'è la possibilità di avere dei biglietti per ingresso in piedi, sono mi sembra 200 ingresso in piedi un'ora prima dell'inizio del concerto.
Professor Tomà, per informazioni ci si può rivolgere?
Per informazioni alle relazioni esterne del Carlo Felice, il numero è 010-5381-227.
Professor Tomà, grazie per averci illustrato questo concerto del cuore che avrà luogo, ripetiamo, domani sera 19 gennaio al Teatro Carlo Felice a favore dell'Istituto Gaslini. Per informazioni 010 53 81 227. Grazie per essere
grazie.
Stato con noi, buon
grazie,
lavoro.
Buongiorno.
E questo è tutto per oggi, la rubrica infatti termina qui. Grazie per aver seguito questa rubrica, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.